E buongiorno a tutti per la nostra apertura musicale classica della domenica. Siamo su Radio Popolare, io sono Carlo Centemeri e come al solito vi ricordo che siamo in diretta, quindi SMS, Telegram o WhatsApp al 331 6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Come state? Come sta cominciando la vostra domenica? Adesso sono appena passati circa 60 secondi dalle 7 di questo primo settembre, è finalmente arrivato anche settembre. Su Milano la temperatura sembra stamattina più tranquilla, vediamo un po' se stiamo andando verso la fine dell'estate. E questa che ho scelto stamattina è per fare anche una cosa un po' diversa rispetto alle aperture del mio collega Carlo Lanfossi, che poi tornerà nelle prossime settimane. Questa è la Marche des Combattants dell'Alceste di Lully. E bentornati qua, siamo in diretta dagli studi di Radio Popolare. Questa mattina l'apertura musicale del primo giorno del settembre 2024. Un settembre che tra l'altro ci porterà anche tante belle cose. Avremo, per esempio, fra qualche settimana avremo l'inaugurazione del Festival Mito a Milano, che quest'anno tra l'altro ha un cambio di direzione. Il programma, se qualcuno di voi l'ha guardato, sembra essere molto interessante e comunque, diciamo, riaprirà un po' tutta la vita culturale dell'anno, tutte le varie stagioni eccetera, a partire un po' da metà di questo mese, all'incirca giorno più giorno meno. E la giornata di oggi, che è appunto il primo di settembre, ci porta anche, sarà una cosa che percorrerà un po' tutta la puntata di oggi, il fatto che ci sono tutta una serie di compleanni che accadono proprio il primo di settembre. Il primo di settembre, infatti, è una giornata nella quale è nata diversa gente interessante all'interno del mondo della musica classica, un po' in tutte le epoche. E ad esempio un personaggio col quale cominciamo la puntata di oggi, che è nato il primo settembre, è Johann Pachelbel, compositore oggi un po' considerato, come lo diremmo, nel mondo del pop, lo chiameremo una one hit wonder, cioè il classico personaggio diventato famoso per un brano, poi il resto non è tanto conosciuto. In pratica il problema di Pachelbel è che purtroppo è finito dritto nell'essere super conosciuto per colpa del suo canone in re maggiore per tre violini e basso continuo, brano fin troppo suonato e anche fin troppo rovinato, nel senso che spesso viene suonato veramente molto molto male. Pachelbel in realtà ha dietro di sé una produzione musicale sconfinata, tantissima musica per organo con brani uno più bello dell'altro, cantate, di cui molte esistenti ancora solo in manoscritto, e poi anche alcune cose come alcuni pezzi strumentali. E quello che vi propongo adesso è il finale di una sua suite in do maggiore, tratta dalla cosiddetta Musikalisches Ergötzung, che vuol dire la delizia musicale. È un gruppo di 6 suite per due violini e basso continuo, ce ne sono in giro moltissime registrazioni, e sentiamoci quindi il finale dalla quinta suite in do maggiore, che è questa bellissima, bellissima, bellissima ciaccona. Thank you. La ciaccona che conclude la quinta suite del musicalischer Ergötzung di Johann Pachelbel. Questa è appunto una suite in do maggiore divisa in alcuni movimenti, e questa registrazione che abbiamo utilizzato è un po' la più storica, è quella dei London Baroque con Charles Adlam, che fu pubblicata parecchi anni fa dalla Harmonia Mundi francese. Parliamo di un disco che dovrebbe avere più o meno un 25 anni e poi regolarmente, come tutti i dischi Harmonia Mundi francese, stampata nella serie Music da Bord, quelli con la copertina bianca che una volta avevano il jewel box e adesso poi da un bel po' di anni a questa parte vengono realizzati con il jewel box, la confezione è quella di cartone, adesso non mi ricordo esattamente il nome, ed è tra l'altro una bella antologia perché appunto oltre ad avere tutte queste partite, più che suite, il termine che usa Pachelbel, ma in questo caso sono sinonimi, contiene anche appunto il fin troppo abusato canone in re maggiore, bellissimo per carità, ma forse c'è un po' uscito dalle orecchie a tutti, e poi una suite a 4 in fa diesis minore che anch'essa è molto bella. Quindi questo è un disco su cui vi consiglio di mettere le mani perché appunto è un classicone. Magari qualcuno ha obiettato che, come un po' tutti i dischi dei London Baroque, lo stile è fin troppo inglese come modo di suonare, quindi forse un pochino algido, ma a me diciamo non sembra, quantomeno in questo caso è un'esecuzione bella, precisa, ben fatta. E visto che si parlava di ciaccone e di passacaglie, mi è ritornato per le mani, mentre riordinavo CD in giro per caso, un bellissimo disco fatto per la Sinfonia, che è un'etichetta italiana che penso non esista neanche più, questo disco che deve essere del 95-96, fatto da un ensemble che si chiamava Isabella d'Este, che era dedicato, forse uno dei primi a essere esclusivamente dedicato, alla musica di Andrea Falconieri, compositore che vive tra il 1585 e il 1656, favoloso autore di villanelle, altri pezzettini. Sì, Davide, esattamente il Digipack, hai ragione tu, grazie mille che mi aiutate, che la mattina presto non mi ricordavo niente, i nostri ascoltatori sono sempre attentissimi. Comunque dicevamo, Andrea Falconieri, compositore con una vita molto particolare, c'entra con Napoli, c'entra con la Spagna, vive in diversi posti, eccetera, eccetera, pubblica alcune raccolte, delle quali una famosissima è il primo libro di canzone, villanelle, cioè ci sono tante altre tipologie di brani. Ogni brano ha un titolo, questo ha forse uno dei titoli più semplici, ed è in questo caso una piccola passacaglia che però a me piace sempre veramente da impazzire. Thank you. è veramente deliziosa questa piccola passacaglia di Andrea Falconiero, tratto dal suo primo libro di canzoni, 1650, stampato a Napoli 6 anni prima che Falconiero morisse. Falconiero ci ha lasciato parecchie cose, tra l'altro in questo stesso periodo, il periodo di questo disco, quindi siamo intorno al 96-97, uscì anche un disco per la Phonit Cetra, che in quel periodo si era lanciata di nuovo su produzioni, in cui c'erano delle interessanti versioni di questi brani, questa volta fatti per tromba e organo, da Gabriele Cassone e Antonio Frigé, che avevano appunto realizzato questo disco occupandosi di Falconiero, che all'epoca era un compositore veramente virtualmente sconosciuto. E visto che tra l'altro Falconiero è veramente un bel compositore, sentiamoci anche un altro brano suo tratto dallo stesso disco, che invece in questo caso è Una follia. Follia di Andrea Falconiero, questo brano, questa esecuzione, come anche la passacaglia che abbiamo ascoltato prima, tratti da questo CD dell'ensemble Isabella d'Este, che è stato appunto pubblicato, un disco pubblicato una trentina di anni fa, che mi è ritornato sotto le mani e che secondo me era una produzione bellissima. Tra l'altro Falconiero compositore assolutamente da riscoprire. Qualcosa è anche capitato in alcune registrazioni di Saval, ma secondo me erano i tempi in particolare scelti, eccetera, e lo dico da filologo di lungo corso, secondo me erano stati un po' piegati al gusto del direttore, cioè non riflettono secondo me molto bene la scrittura delle pagine di questo straordinario compositore. E visto che stavamo parlando appunto di compositori barocchi italiani poco conosciuti, un altro disco che mi è ripassato per le mani è una produzione della Stradivarius, anche questa di parecchio tempo fa, è un disco del 2002 fatto dagli Erranti sotto la direzione di Alessandro Casari e dedicato a un compositore che sarebbe molto bello poter eseguire più spesso, se non fosse che quasi tutta la sua musica è perduta e oltre a questa raccolta di cantate da cui viene quella che ascoltiamo, avremmo anche una raccolta di sonate che però purtroppo ci è arrivata mutila, nel senso che abbiamo solamente avanzata la parte di uno solo degli strumenti, ci mancano tutte le altre. Ed è un peccato perché stiamo parlando di Benedetto Vinaccesi, un compositore che vive tra il 1666 e il 1719, che da quello che ci è avanzato, da quello che ci è arrivato, era un autore che probabilmente avremmo potuto godere molto di più se ci fosse purtroppo avanzata più musica. Sentite un po' che cosa meravigliosa è questa cantata di cui ascoltiamo il primo movimento, Converse in Pias Lacrimas.
Spergite, spergite,
dai, è bellissimo o no? Cioè, questo mottetto, questo converte in Pias Lacrimas di Benedetto Vinaccesi, che abbiamo ascoltato adesso. Le voci erano quelle di Elisa Franzetti e di Emanuele Bianchi, tutto sotto la direzione di Alessandro Casari. Poi abbiamo sentito Simone Giordano all'organo, François de Rudera al fagotto e Edoardo Eguez alla tiorba. È un compositore un po' così particolare, Vinaccesi. Nasce a Brescia, lavora per gran parte della sua vita, poi si sposta alla fine del Seicento a Venezia, dove è organista in diversi posti, e proprio a Venezia pubblica questa raccolta di mottetti a due e tre voci. Quindi siamo proprio in quella generazione che è precedente alla generazione dei Vivaldi e degli Albinoni, ma che è immediatamente successiva invece alla generazione dei Legrenzi e di altri compositori del genere. Quindi siamo in un pieno fermento creativo e si sente anche nella meravigliosa innovatività che c'è dentro la musica di questo fantastico compositore, purtroppo fin troppo poco suonato. Io vi ricordo che sono sempre Carlo Centemeri qua in diretta da Radio Popolare. Diteci se vi piace la nostra musica. Siamo contentissimi di sentire le vostre opinioni, vi stiamo facendo scoprire qualcosa di nuovo. Quindi SMS, Telegram oppure WhatsApp al 331-6214013. E ci godiamo gli ultimi minuti che ci portano verso la chiusura del primo segmento, della prima parte dell'apertura musicale di oggi, che è il primo settembre, con qualche piccola ancora dolce nota dalla sinfonia La Sorpresa, la numero 94 di Haydn, giusto per completare questa prima parte e avere un risveglio ancora abbastanza soft, anche se questa sinfonia, come sentirete tra poco, La Sorpresa ce l'ha davvero. Eccola qua. E continua la nostra apertura musicale di domenica, primo settembre, ragazzi, settembre purtroppo è finalmente arrivato, si torna a scuola, ricomincia tutto. E io sono sempre Carlo Centemeri e nel frattempo ringrazio Carlo, Charlie, Pierluigi, Liliana, Luigi, tutti quelli che ci hanno scritto. Sono contento che la selezione musicale di questa mattina vi piaccia e come avete sentito nella seconda parte abbiamo cambiato completamente periodo perché quello che abbiamo appena ascoltato era il bellissimo, secondo me, valzer dalla suite Masquerade di Aram Khachaturian. E in questa seconda parte però voglio un po' giocare con voi, vi farò qualche indovinello e faremo anche qualche ascolto un po' particolare, quindi rimanete all'ascolto che siamo sempre qua ad ascoltare. E allora, in prima domanda, così tanto per... questa suite, questa Masquerade Suite, qualcuno di voi si ricorda un gruppo prog o quantomeno legato al mondo del prog che aveva fatto una rielaborazione, diciamo, un po' rocchettara di questo valzer della suite Masquerade? È una cosa un po' di nicchia. Vediamo se a qualcuno di voi viene in mente qualcosetta e nel frattempo ci facciamo una piccolissima, ma simpatica divagazione in cui ce ne andiamo dritti in America. E perché? E perché andiamo a incontrare questo compositore. Thank you. E questo brano di cui tra l'altro Maria ci ha scritto per chiederci che cosa fosse questo brano che stavamo ascoltando, non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuto, ormai comincia a essere un brano abbastanza eseguito, così non era alcuni anni fa quando Noel li registrò questo disco per la Erato. Ecco, questo brano è il Souvenir de Porto Rico, scritto da Louis Moreau Gottschalk. Gottschalk è uno di quei miei compositori feticcio, ma è un compositore che tutti noi oggi dovremmo conoscere meglio, perché pur essendo di origini europee, lui nasce e vive nel sud degli Stati Uniti come figlio di un piantatore, vive in tutto il periodo a cavallo della guerra civile, ma soprattutto diventa per la musica del Centro America e un po' per le sonorità americane quello che Chopin è per le sonorità del mondo polacco. Nella sua musica infatti si sentono un sacco di temi che provengono dal mondo degli Stati Uniti, dal Centro America, dai canti delle piantagioni, dalle melodie tradizionali, e anche le ritmiche che sentiamo vengono da Cuba, da Porto Rico, come in questo caso, vengono dal Brasile, vengono da tutto il mondo americano. E la cosa, l'aneddoto che un po' si racconta spesso è il fatto che Gottschalk, molto molto giovane, venne a fare l'esame di ammissione al Conservatorio di Parigi, perché era un virtuoso molto molto promettente, che infatti poi ebbe l'amicizia di Liszt e di tanti altri musicisti importanti dell'epoca, e non fu ammesso al Conservatorio di Parigi con la famosa motivazione che dice: ma signore, lei è americano, dall'America vengono treni a vapore, vengono campi di cotone, vengono schiavi, vengono tante cose, ma non esistono musicisti americani, quindi lei cosa prova a farsi a me, cosa ne vuol capire di musica lei che viene da un posto del genere? Giusto per ricordare il fatto che determinati razzismi sulle migrazioni che noi oggi vediamo verso determinate parti del mondo, che si muovono verso altre parti del mondo, in pratica sono sempre esistiti, perché comunque l'idea che determinate cose possono appartenere solamente a certi popoli e gli altri a priori non c'è neanche da valutarlo, non possano farne parte, è un tipo di discorso che è vecchio quanto l'umanità. E infatti Gottschalk non entra al conservatorio di Parigi, ma si fa una sonora carriera come concertista. Tra l'altro era pure un bell'uomo e aveva una certa predilezione per anche certe musichette da salotto un po' svenevoli, perché ne scrive alcune che sono proprio veramente doc, che facevano appunto mandare in deliquio una serie di giovani signore, quindi ovviamente ebbe la classica vita del musicista romantico. Tra l'altro nelle note sulla sua vita che lui scrisse si racconta anche del fatto che comunque era anche uno che, come diremmo oggi, si sbatteva parecchio, nel senso che fece queste tournée in giro per gli Stati Uniti e da tante altre parti, facendo delle corse in treno, delle trasferte pazzesche, perché giustamente magari doveva fare concerti da tutte le parti e ci voleva tempo per raggiungere tutte quante queste parti del mondo. Allora, tra l'altro, recentemente, ormai non moltissimo tempo fa, ci ha lasciato un ottimo direttore che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Ah no, scusate, prima di andare avanti, qualcuno mi ha risposto, ha parlato degli Exception, qualcuno di Emerson Lake & Palmer, parlando del brano di Cacciatore che abbiamo ascoltato prima. No, non era nessuno di questi gruppi che l'aveva inciso, ma erano gli Sky, un pochino meno conosciuti ma noti a chi ama la musica classica, perché tra loro c'era John Williams, non il John Williams delle colonne sonore ma il John Williams chitarrista classico, nonché altri musicisti che venivano dai Curvedere eccetera, diciamo, gli Sky fecero molte rielaborazioni di brani di musica classica, e nel loro disco Sky 4 c'è proprio il valzer di Masker. Ok, scusate, questo per chiudere la domanda precedente. Dicevamo, oggi sarebbe stato il compleanno di Seiji Ozawa, e purtroppo Ozawa non è più con noi, ci ha lasciato poco tempo fa, ma ce lo vogliamo ricordare ascoltandolo in questo disco, una delle ultime cose registrate, che è un live con una sua cara e vecchia amica, che è Marta Argerich. Questo disco esce nel 2020 e vede Seiji Ozawa e Marta Argerich uniti insieme nel secondo concerto di Beethoven, che è una di quelle cose che sulla Argerich calza come un guanto. ed era questo estratto dall'ultimo tempo del secondo concerto di Ludwig van Beethoven per pianoforte orchestra al pianoforte, l'articolazione di Marta Argerich, che sembra, non lo so, avrà fatto un patto col diavolo, ogni anno che passa migliora. E sul podio c'era il compianto Seiji Ozawa, che è scomparso qualche tempo fa, ma oggi appunto sarebbe stato il suo compleanno, quindi buon compleanno maestro Ozawa ovunque tu sia. E in questa seconda parte un altro compleanno di oggi è il compleanno di Emmanuel Schikaneder, cioè il librettista del Flauto Magico. E quindi a questo punto io mi scateno con tutti i melomani che ci sono in voi e quindi ascoltiamoci questo brano che tutti quanti conosciamo benissimo, ma vale sempre la pena di ascoltarlo. E la domanda: chi sta cantando? Chi è la cantante interprete di questa registrazione? Anticipo, è una delle registrazioni più famose che esistano di questa cosa. E quindi, sempre nell'augurare buon compleanno a Emmanuel Schikaneder, con questo bellissimo estratto di Roelle Reche dallo Zauberflöte. E vediamo chi di voi mi sa dire chi la sta cantando. Su melomane l'ascolto, su non fate timidi, chi è il soprano che sta eseguendo questa aria della Regina della Notte? E abbiamo un vincitore, perché sono stati ipotizzati un po' di cantanti diversi. Qualcuno dice Maria Callas, qualcuno dice la Damrau, qualcun altro ha detto Gundula Janowitz. Allora, la Callas non so neppure se la cantò mai la Regina della Notte, ma sono poco competente. Comunque no, non è la Damrau, non è la Tebaldi, non è la Callas. Qualcun altro ha ipotizzato appunto Diana D'Amaro, abbiamo detto, e qualcuno appunto ha ipotizzato anche Gundula Janowitz. Gundula Janowitz è in questo stesso disco, ma fa Pamina, non fa la Regina della Notte. Però sia Paolo che anche un Gabriele, che anche probabilmente Michele, che però usa una, fa un'elodigrafia, ma secondo me è corretto. Sì, signori, era Lucia Pop. E questa era la registrazione, quella storica, diretta da Klemperer, registrazione ormai storica, mi pare sia del 64, e Lucia Pop è sempre una cantante meravigliosa. Bene, 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 bravi, 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 mi piace sentirvi tanti che collaborate, che scrivete, che siete qua con me. Io, come vi dicevo, sono sempre Carlo Centemeri. Quest'estate mi sono un po' alternato con Carlo Lanfossi per le conduzioni delle domeniche mattina. Cerchiamo di portare, sì, anche Patrizia ce lo scrive adesso, è arrivato adesso il messaggio, sì, anche Patrizia ci ha imbroccato sul fatto che sia lui fosse appunto Lucia Pop su quegli acuti, è veramente perfetto, comunque è fantastico che abbiate tutti quanti partecipato. Durante la prossima parte della nostra apertura musicale qui di Radio Pop, nell'ultima mezz'ora faremo un altro giochino, anche in questo caso voglio sentire le vostre impressioni. E appunto abbiamo però adesso questo giochino un po' per indovinare la cantante, l'abbiamo fatto appunto perché oggi sarebbe stato il compleanno di Emmanuel Schikaneder, che fu un po' il deus ex machina dietro la realizzazione di quel capolavoro che è la Zauberflöte, quindi il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. E per andare un po' a concludere anche questa seconda parte, ragazzi, il tempo vola questa mattina, andiamo invece a scoprire un altro brano, un brano tra l'altro per violino e orchestra, il finale di un brano per violino e orchestra di un compositore che è celebre tra tutti noi proprio per un suo brano per violino e orchestra, che non è questo. Stiamo infatti parlando di Max Bruch, che tutti conosciamo per il primo concerto per violino e orchestra, famosissimo, l'hanno inciso tutti, tra l'altro sempre regolarmente in disco, insieme al concerto di Mendelssohn. Ma Bruch per violino ha scritto moltissime altre cose, ha scritto altri concerti per violino e orchestra, c'è una fantasia scozzese e c'è anche, forse il meno conosciuto di tutti, una bellissima, secondo me, serenata per violino e orchestra. Le ha registrate tutte molti anni fa Salvatore Accardo, che rimane probabilmente uno dei più grandi violinisti che l'Italia abbia mai avuto, e appunto alcuni anni fa incide tra Decca e Philips tutte le opere per violino e orchestra di Max Bruch. Sentite che meraviglia, ma veramente che pezzo, proprio, scusatemi il giovanilismo, che pezzo che spacca, che è il finale di questa serenata per violino e orchestra. Poi noi andiamo con qualche consiglio per gli acquisti e ci risentiremo con la terza parte. Un momento che parte, eccolo qua. E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri e questa è la terza parte dell'apertura musicale classica di oggi, domenica 1 settembre. Oggi ci stiamo un po' divertendo, mi fa molto piacere che siate in così tanti all'ascolto e mi piace sentire i vostri commenti e tutto quello che ci state scrivendo. Grazie a tutti quelli che prima hanno partecipato un po' all'indovinello su Lucia Pop. Tra l'altro due rapide risposte anche a Michele e Giuseppe che ci mandano richieste per gli ascolti, cosa che a me piace tantissimo, fa un po' anni 80, ma è spettacolare. E Michele giustamente diceva no, dobbiamo sentire la troica del Tenente Chige. Dai, il Tenente Chige l'abbiamo ascoltato settimana scorsa, su, cerchiamo di mantenere un po' compositori diversi da una settimana per l'altra, ma assolutamente sempre massima stima per quelle bellissime musiche di Prokofiev. E ciao Michele, grazie che ci segui sempre, ci fa piacere continuare a vedere i tuoi messaggi. E poi Giuseppe Frigerio, che dopo che avevamo ascoltato Pachelbel all'inizio della puntata, visto che oggi è il compleanno di Johann Pachelbel, chiedeva di ascoltare la Ciaccone in fa minore. Ti dirò che avrei voluto portarla oggi, ma cercavo l'unica interpretazione discografica che a me piace veramente tanto, che è quella di Otto Winter, registrata sull'organo di Trebel, un disco della Harmonia Mundi, ma che avrà 50 anni. Bellissimo, devo dire, è un disco col quale io mi sono sempre stordito rispetto ad altri, ma ieri sera ti dico non l'ho trovato. Io purtroppo, come tutti gli appassionati di musica, e penso sia un problema anche di voi all'ascolto, ho troppi dischi, perché non c'è un altro aggettivo per definire questo termine, e quindi di conseguenza ogni tanto può capitare che ogni spesso che quello che stai cercando a un certo punto non riesci a trovarlo, e ovviamente ti dispiace anche un po', ma prima o poi, non appena la scovo, la prossima volta che tornerò a fare la apertura musicale classica, una delle prossime volte, prometto che la porto dietro, perché anche a me la Ciaccona in fa minore di Pachelbel è un brano che piace moltissimo, sia suonarlo che ascoltarlo. E invece volevo fare un altro giochino con voi, un po' diverso. Voglio sentire le vostre impressioni a caldo, perché ieri mi è arrivato un disco, un LP che ho comprato in un negozio di dischi usati in Germania, dove mi rifornisco ogni tanto, e questo appunto mi interessava, perché io ogni volta che vedo dischi di musica che non conosco, che non ho avuto modo né di studiarne le partiture né di ascoltare in nessun modo, ovviamente voglio sentirla, perché ovviamente cose che non conosci sono cose che non conosci ancora, quindi che puoi imparare, che puoi ascoltare di più. E mi ha incuriosito questo disco perché era un disco di due concerti di lui vorrebbe farsi chiamare Eugen Dalbert. In realtà nasce Eugene Dalbert ed era un compositore nato, formatosi in Inghilterra, poi vissuto in Germania per tutta la vita. Vince tra 1864 e 1932, famosissimo alla sua epoca per la sua opera Tiefland, ma anche per le sue grandi doti di pianista, di interprete di Bach, di Beethoven. Molto amico di Liszt, che lo definì il nuovo Thalberg. Fatto sta che Dalbert ci ha lasciato molte composizioni che non vengono suonate quasi mai, e questo disco contiene il secondo concerto per pianoforte e orchestra, ma anche il concerto per violoncello e orchestra. Ora, io questo disco l'ho portato qui in radio, non l'ho ancora messo sul piatto, quindi ce lo ascoltiamo insieme. Io non so che cosa andiamo ad ascoltare, è il primo tempo di questo concerto per violoncello e orchestra. Tra l'altro, a dirigere, curiosità, c'è un giovane Klaus Peter Flor, che poi a Milano vediamo spessissimo a dirigere in Verdi a Milano. Se proviamo ad ascoltarci insieme per la prima volta, appunto, anch'io mi farò le mie impressioni durante questo ascolto, perché non l'ho mai ascoltato prima, e scrivetemi cosa ne dite, secondo voi se è un pezzo interessante, se è bello, se è noioso, se ricorda, cosa vi ricorda altri pezzi, eccetera. Quindi diamo il play al disco, è un LP appunto, e sentiamo un po' com'è questo concerto per violoncello e orchestra di Eugen Dalbert. Thank you. Continuiamo l'ascolto di questo concerto per violoncello chiesa di Eugen D'Albert. Continuate a mandarci le vostre opinioni, cosa ne dite? Anche per me è la prima volta che lo sto ascoltando, anch'io mi sto facendo un'idea che in parte coincide con quella di chi scrive. Andate avanti, cosa ne pensate? Cosa vi sembra? Che cosa vi stimola? Che cosa vi fa pensare? Cosa vi ricorda? Ovviamente 331-6214013, sms, telegram, whatsapp o diretta @popolarenetwork.it. Allora, che idee vi state facendo di questo pezzo? Ci aspettiamo ancora, mandateci ancora qualcuna delle vostre intuizioni, qualche vostra idea, che impressione vi sta dando questo concerto? Intanto mi sto formando anch'io le idee, come dicevo, è anch'io la prima volta che lo ascolto, lo stiamo ascoltando insieme e poi appunto condividiamo le nostre idee. Aspetto ancora qualche minuto qualcuno dei vostri commenti. Thank you. E questo assaggio che abbiamo fatto insieme, come vi dicevo, era un primo assaggio anche per me, perché è un disco che mi è arrivato ieri, è una stampa, tra l'altro un disco stampato in Germania dell'Est a metà degli anni 80, seconda metà degli anni 80, e Klaus-Peter Flohr su questo disco dirige il concerto per violoncello e orchestra di Eugen Dalbert, nato Eugène Dalbert in Inghilterra, perché aveva origini poi francesi, prima ancora italiane, un macello, poi lui stesso decise che si considerava tedesco e volle essere chiamato in modo tedesco, amico di Liszt, personaggio stimatissimo, amico di Brahms, eccetera, eccetera, eccetera. La storia ve la potete andare a recuperare. Il solista era Jörn Jacob Thiem, ma nonostante appunto il disco sia tedesco dell'Est, uscito per la Etern, questa è una produzione invece tedesca dell'Ovest, perché questa era l'Orchestra Sinfonica di Berlino, a dirigerla Klaus-Peter Flohr, una registrazione appunto del 1986. E la condivisione della musica, l'ascolto insieme della musica, ragazzi, forse per chi è più giovane non ce l'ha questa idea, ma voi non avete ricordi di vedersi un sabato sera a casa di un amico e ognuno arriva con i suoi dischi, oppure guardate, ho comprato questo, ascoltiamoli insieme, senti questo, che poi fu anche un mio ciclo di incontri per parlare di musica, per condividere la musica. È una cosa che, boh, secondo me negli ultimi un po' 20 anni si è persa, anche perché sai, basta che ti dia un link, te lo ascolti tu a casa. Ma cioè, il fatto di dire no ragazzi, stasera si va a casa di tizio che ha comprato, non so, questo disco, l'altro disco, così ce lo ascoltiamo, cioè l'attesa, il poterlo sentire insieme, scambiare le opinioni, una cosa che chi ha magari qualche annetto, io ne ho 48, ha fatto a tempo a sperimentare, e secondo me è bellissimo, cioè ascoltare musica con gli amici o anche con altre persone e condividere le impressioni è fantastico. Spero tra l'altro di avere di nuovo la possibilità di organizzare degli incontri. Gli anni passati si sono fatti magari un po' con qualche comune, con qualche circolo, con chi volesse anche organizzarlo a casa propria. Se qualcuno ne vuol fare, io sono sempre disponibile. E sono arrivati un po' commenti di tutti i tipi. Carlo dice tra il tenebroso e l'onirico. Paolo dice non so se eresia, ma mi ha fatto pensare a Scheherazade. Tutt'altro che eresia, siamo proprio nel periodo di Rimsky-Korsakov, quindi quel mondo, diciamo che è quel mondo dell'orchestrazione lì, sì, no, hai ragionissima Paolo. E Alessandra, giustamente, vedo che a lei il pezzo è piaciuto, anche a me non è dispiaciuto. D'altro canto, un ascoltatore che non si è firmato ci scrive che appunto gli è piaciuto l'idea proprio di questo ascolto insieme. Mi trovo molto vicino a lui col fatto che dice ben costruito ma con poche intuizioni. Sono d'accordo, perché appunto i temi secondo me non sono memorabili, non c'è nulla che ti rimanga proprio nell'orecchio così. Però diciamo che secondo me ci sono delle belle idee. Ad esempio mi era piaciuto molto all'inizio il fatto che, se avete sentito, c'era un ostinato del violoncello, quindi il violoncello faceva un orpeggio sulla quale gli strumenti dell'orchestra costruivano un tema, che è un po' l'idea, per chi lo frequenta, che c'è ad esempio anche nel secondo concerto di Rachmaninoff, nel primo tempo, dove ci sono gli arpeggi del pianoforte e sopra il tema dell'orchestra, pa, 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 pa. Scusate la mia vociaccia che è orrenda. Però l'idea è quella, cioè ribaltiamo, non è l'orchestra che accompagna il pianoforte, ma è il pianoforte che accompagna l'orchestra. E in questo caso è ancora più estremo, perché un unico violoncello con appunto tutta l'orchestra dietro è quasi Davide contro Golia. Però ad esempio quell'intuizione mi è piaciuta, come anche un po' la formazione un po' rapsodica iniziale che ci fa arrivare al tema quando già sono passati 4-5 minuti e si è costruito un po' tutto. Questo sembra un po' ricordare Tchaikovsky, che alla fine fa una cosa simile. Però appunto spero vi sia piaciuto questo esperimento. Se vi è piaciuto, dato che comunque i dischi da ascoltare ne ho fin troppi, davvero fin troppi a quel punto, quando mi capiterà di ritornare qui la domenica mattina, spero sia presto, magari faremo qualche altro ascolto così tutti insieme, oppure ovviamente se vi sintonizzate anche durante i labirinti musicali del giovedì sera, che riprendono il prossimo giovedì 12 alle 23 appunto di ogni giovedì. Ma appunto ricordiamoci del fatto che dopo di noi oggi va in onda la rassegna stampa, ma dopo la rassegna stampa abbiamo la puntata di Archivio Ricordi Estate, dove Claudio Ricordi, che è il capo della nostra redazione di musica classica, nonché una delle firme più storiche di Radio Popolare, ci porta un po' al suo mondo delle interviste e questa mattina Archivio Ricordi Estate è dedicato a Anthony Pappa, no? Infatti non ha certo bisogno di presentazione il direttore pianista inglese, naturalizzato statunitense e cittadino italiano, Sir Antonio Pappano. Pappano o Pappano, tra l'altro? Probabilmente è Pappano, però scusatemi, io sono queste cose, purtroppo leggo troppo e ascolto troppo poco le interviste e queste cose. Tony, per gli amici buoni conoscenti, che ha lasciato dopo 18 anni, appunto, la direzione musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e va a dirigere alla London Symphony Orchestra a Londra. È una persona molto molto simpatica e tra l'altro è bravissimo sia come direttore che come pianista, e il suo grande amore, l'abbiamo sentito in tante sue registrazioni, è probabilmente però quello per il canto. Allora, Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi nel 2009 avevano incontrato questo simpatico Sir nel suo camerino alla Scala, e l'esito di questa intervista lo possiamo ascoltare questa mattina, domenica 1 settembre, dopo il GR alle 10:30. Quindi rimanete a bordo e ascoltatevi assolutamente questa bellissima intervista che ci proporranno appunto i colleghi della redazione di musica classica, Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi. E adesso, mentre stiamo andando pericolosamente verso la fine, direi che c'è stata una richiesta di un'ascoltatrice che mi ha solleticato ricordi antichi e appunto possiamo dire esaudirla così direttamente. Thank you. La giga dalla seconda suite inglese di Johann Sebastian Bach, qui eseguita da Murray Paraya, che secondo me è uno straordinario interprete del Bach al pianoforte. Non sono in tanti, secondo me, a suonare bene Bach a pianoforte, ma Paraya è sicuramente tra loro. Tra l'altro, ovviamente, salutiamo Riccardo, che era quello che poco fa appunto ci aveva mandato quella interessante osservazione sul concerto di Dalbert, come diavolo vogliamo chiamarlo, che abbiamo ascoltato prima a sorpresa tutti quanti insieme. Mancano 4 minuti alla fine dell'apertura musicale anche di questa domenica. Come è sempre, è vero che come passa il tempo quando ci si diverte. Io vi ricordo ovviamente sempre ancora questi minuti, potete scriverci qua in diretta, noi ovviamente siamo qua ancora anche durante il brano di chiusura e anche successivamente, però io vi ricordo ovviamente che se fuori da qui volete mettervi in contatto con me e vogliamo chiacchierare di musica, scambiarci idee, mandarci brani, ma parlare di quello che volete, mi trovate sempre sia su Facebook che su Instagram. Basta che cerchiate Carlo Centemeri e mi trovate da entrambe le parti. Oppure, in alternativa, se vi piacciono mezzi più tradizionali, basta il mio sito carlocentemeri.it, dove nella sezione contatti ci sono tutti i modi per reperirmi. E come chiudiamo un po' la puntata di oggi? La chiudiamo con un omaggino italiano, perché vi faccio sentire un pezzo tratto da una parte strumentale tratta da un'opera di fine Ottocento, che è la Lorelai di Alfredo Catalani, compositore che avrebbe potuto essere il successore di Verdi, ma arrivò Puccini e Puccini era su un livello superiore. Catalani scrive diverse opere, alcune di queste, La Vallì, ha avuto molto successo, e anche un po' meno La Lorelai. Nell'ultima parte c'è questa bellissima danza delle ondine, un piccolo pezzo strumentale che io adoro letteralmente e spero piacerà anche a voi. Quindi una buona giornata a tutti, un buon primo settembre a tutti, ci risentiamo prestissimo e una buona giornata a tutti appunto da Carlo Centemeri.